subito la parola al professor Lavorenza perché siamo un po' indietro con il tempo.
Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Ringrazio anch'io di questo cortese invito, saluto anch'io l'ingegner Viola. Mio compito in questi 15 minuti sharp sarà quello di far vedere un attimo che sta succedendo sul versante di questa transizione definita transizione ariana, partendo da una considerazione molto semplice. Dice, cos'è internet? Spiegato velocissimamente, è una rete di reti, sulla quale sono collegati una miriade di oggetti di grandi dimensioni, grandi computer, piccoli computer, il pacemaker di qualcuno fa non molto, una lavatrice, un sensore e così via. Tutto questo è caratterizzato da un semplicissimo schema che ognuno di questi oggetti ha un indirizzo univoco e questi oggetti parlano in maniera semplice con protocolli stabiliti, standard, in maniera assolutamente semplice, si fa per dire, fra virgolette. Tutto questo è oggi internet, questo è internet già 5-6 anni dopo l'avvio del programma ARPANET del Dipartimento della Difesa americana, siamo intorno a una ventina di nodi sparsi sul versante est e ovest degli Stati Uniti, sono passati 44 anni e di fatto la necessità di andare a indirizzare questi nodi con degli indirizzi univoci in modo tale che si sapesse chi stesse parlando con chi, ha portato alla creazione di quello che si chiama IANA o IANA nella versione americana, cioè Internet Assigned Numbers Authority, cioè di fatto è la possibilità, succede qualcosa? Di fatto è la possibilità che questa autorità assegni i numeri di cui si sta parlando prima. Questa autorità, ai tempi intorno agli anni diciamo 70-80, era impersonificata da John Postel, figura mitica. Questa persona aveva i registri a mano e sulla sua lavagna, dove dava gli indirizzi ai nodi di internet. Un'operazione che poteva andare bene fino a un certo periodo del tempo, ma quando internet ti diventa un oggetto di questo genere, dove questo è esposto al MoMA di New York, come esempio sulla base appunto di studi che hanno fatto nell'ambito di questo progetto, di quello che può essere vista la complessità del grafo di internet oggi, beh, la situazione diventa un bel problema. Un bel problema a questo punto, quali sono le funzioni di IANA? Sono prima di tutto prendere blocchi di indirizzi e assegnarli a ciascun gestore a livello continentale, un pezzo agli africani, un pezzo agli asiatici e pacifico, un pezzo agli europei, un pezzo agli latinoamericani e così via. Questa è la parte che si chiama parte riguardante i numeri. La parte invece riguardante i nomi a dominio, .it, .fr e tutto quello che ne consegue, .berlin, .paris, è un'altra parte importante, la seconda colonna di queste functions di IANA. E la terza è un pochettino più complicato, ma voi pensate ai protocolli, per esempio le pagine di web che si scambiano informazioni, l'HTTP è un protocollo pensato da Tim Berners-Lee nel 1989, più o meno 90, e questi oggetti, questi protocolli hanno una serie di numeri, di porte, di questioni che devono essere conservate affinché tutte le applicazioni siano interoperabili. Queste tre colonne sono le cosiddette funzioni di IANA. Bene, tutto questo veniva svolto su una base di un trittico, a Napoli direbbero ISS o malamente, cioè c'era lei, lui e quell'altro. Chi era lei, lui e quell'altro? Il governo americano, che ha finanziato con i soldini americani il progetto ARPANET e che dopo un po', guarda caso, lo passa all'amministrazione del commercio, quindi dove si fanno i dindi, dove si fanno i soldini. A un certo punto l'amministrazione, il Dipartimento del Commercio americano, delega a una sua agenzia che si chiama National Telecommunication Information Administration, NTIA, delega la gestione formale di questo tipo di business. Viene creata ICANN nel 1998, in realtà è operativa dal 1999. ICANN, e siamo sotto l'amministrazione di Bill Clinton. Qual è l'idea? Quella di fare in modo che tutto questo sia in qualche maniera privatizzato, cioè si toglie da un pubblico che ha dato lo start-up, progetto ARPA, e si arriva via via nel tempo a un meccanismo multi stakeholder, cioè molti portatori di acqua, siano industriali, piccole e medie aziende, siano i governi, siano le associazioni, siano i singoli, ma di fatto c'è un controllo multi stakeholder, molti portatori di acqua. E quindi chiaramente il giochino qual è? ICANN gestisce le cosiddette IANA functions, quelle tre funzioni che ho detto io. In realtà, quando noi chiediamo qualcosa a ICANN, ICANN deve chiedere l'autorizzazione al governo americano, il governo americano verifica attraverso l'NTIA, dopodiché il terzo, o malamente se volete chiamatelo in questo modo, è questa azienda americana, prima Network Solution, oggi VeriSign, che è l'implementatore di questa politica. Di fatto questo è il trittico fra queste situazioni. Bene, tutto questo porta questi tre partner a giocare un ruolo sulla gestione, per esempio, di quello che viene chiamato l'albero dei nomi, che parte sulla vostra sinistra da 13 root generali gestiti, guardate, 10 negli Stati Uniti e 3, uno in Giappone e uno in Europa, e un altro ancora, lo vedete qua giù, e due in Europa e uno in Giappone, e poi vedete la distribuzione di questi nodi serventi generali. Sulla base di questi nodi si sviluppa tutto. Che si sviluppa? Si sviluppa il fatto che noi abbiamo un root zone database, qui vedete per esempio sulla domain, quello .abb.abbot, eccetera, andiamo a vedere in questa pagina, si vede .it, questa è un'entrata di questo database che vede il nome a dominio, da quando hanno liberalizzato il nome a dominio, quindi posso io creare un mio nome a dominio, punto qualcosa, punto Paris, punto Berlin, punto Roma, quello che vi pare. Io pago $150,000, entro in questa kermesse, se mi danno l'autorizzazione, poi mi faccio un mio registro. E come diceva qualche famoso illustre politico italiano, po, e fai soldi. Questo è il discorso, ti fai un tuo registro, scherzo ovviamente. E che succede? Su questo noi abbiamo questo database che viene gestito, e oggi la situazione è questa, ci sono documenti che lo dichiarano, più o meno abbiamo 293 milioni di nomi a dominio. Allora, quelli che registrano i registri sono 250 i registri di tipo geografico, .de, .it, .fe, quello che vi pare. Circa 2000 invece i registri che finiscono con punto qualcosa, quindi sono circa 2000, 250 registri. E vedete che i nomi a dominio oggi che sono stati che vengono utilizzati sono circa 293 milioni di nomi a dominio, di cui 138 sono nomi a dominio di tipo geografico, .de.it, e 155 milioni sono di tipo invece diverso, tipo .com, .berlin, .paris, eccetera. Bene, che succede questo? A livello europeo, noi come in mondiale, noi come siamo messi? Noi siamo messi all'11° posto, perché abbiamo i nostri 2.8 milioni di nomi a dominio stamattina, sono qualcosina in più, ci portano ad essere all'11° paese nel ranking. Il primo paese non fa testo, quel Tokelo, perché di fatto è un'isola piccolissima di 10 km quadrati che si trova vicino alle Samoa, siccome i nomi a dominio li danno gratis, la maggior parte delle persone va, e quindi è chiaro perché è il primo. Però di fatto il Panzer Germania è il primo in senso assoluto, con i 16 milioni di nomi a dominio, e fa vedere per esempio che una piccola nazione rispetto a noi come l'Olanda ha quasi 6 milioni di nomi a dominio rispetto a noi che ne abbiamo 2,8. Le sole partite IVA italiane sono 10 milioni, quindi c'è un digital divide pauroso su questo. Ma diciamo oggi e stamattina a noi, nella nostra crescita, vado avanti perché la sostanza è questa. ICANN come è organizzata? ICANN è la classica organizzazione, come veniva detto prima, multi-stakeholder, molto complessa, intorno a un board of directors vengono a vedersi tante parti, fra cui ci sono per esempio entità come questa, che stanno i County Code Names Supporting Organization, oppure questi per esempio, questo è il board of directors. La complessità di questa struttura mi porterebbe 10 minuti solamente per spiegare la struttura, ma quello che conta è che il concetto di multi-stakeholder è espresso all'interno. Importante ruolo, anche se un ruolo no voting, è dato dal Governmental Advisory Committee, dove membri dei governi di fatto sono all'interno per andare a dare un supporto di consulenza a quello che il Board of Directors fa. Attenzione, i governi non votano per una precisa indicazione, che devono fare advice, ma non devono interferire assolutamente oltre una certa soglia su quello che invece il mondo pubblico-privato fa, perché i governi possono avere interessi molto complessi e molto differenti. però hanno un ruolo molto importante. Che succede? Questo è il Board of Director a Singapore a febbraio di quest'anno. Beh, nel marzo del 2014 avviene una situazione. Il governo americano decide che questo trittico di cui parlavo prima, governo, ICANN e poi VeriSign, deve in qualche maniera sfilare la parte governativa. Perché? Si deve completare il processo di privatizzazione, evitando forme di balcanizzazione ovviamente di questo sistema, cioè isole, ognuno agisce per i fatti propri, l'un contro l'altro armato, ma il governo americano si sfila. Il governo americano fa partire un'operazione enorme, enorme veramente, che si chiama appunto IANA Stewardship Transition and Enhancing the ICANN Accountability, cioè si viaggia su due fronti. Un gruppo di persone, tantissima gente, lavora sul fatto che le tre funzioni di IANA, gestione dei numeri, gestione dei nomi e gestione dei protocolli, come vengono portati in una situazione in cui il governo americano si è sfilato. La seconda questione riguarda l'accountability, cioè la responsabilità, chi ce l'ha? E visto che il governo americano garantirà per tutti, non è che poi al governo americano si aggiunge un'organizzazione governativa che di fatto fa più casino del resto, cioè finora le cose hanno funzionato, tanto è vero che tutti sono d'accordo che ICANN debba rimanere, anche se non in questa maniera, ma debba rimanere perché ha lavorato bene. Partono un sacco di lavori, il governo americano appunto dice che vuol privatizzare totalmente il sistema del DNS, del gestione di nome e dominio, però ci sono quattro elementi di base da cui non si può staccare. Primo, che il modello multi-stakeholder deve continuare a esistere, non si può cambiare. Squadra che vince, non si cambia. La seconda questione riguarda l'aspetto della resilienza e la stabilità di Internet, che non può essere toccata. Il motore socio-economico del XXI secolo, se gli vai a bloccare qualcosa, si fermano decine di miliardi di transazioni in miliardi di dollari al giorno. Quindi è pazzesco, non si può fare. Terza questione riguarda l'aspetto che tutti i servizi di IANA devono in qualche maniera avere un supporto da chi poi li ha, e l'ultima questione è lasciare l'apertura di Internet, non può essere balcanizzata, non può essere dominata da nessuno. Attenzione, dice il governo americano, se voi a settembre di quest'anno, dove scade il contratto con ICANN, non mi date una risposta a questi discorsi, o mi date una risposta parziale, nel senso che io a un certo punto non so assolutamente, non ho garanzia che mollando io gli altri che mi subentrano fanno più casino del resto, fermo, io non do l'ok, nessuno si muova. Bene, un sacco di lavoro, un sacco di lavoro, queste slide le avrete sulle, quindi sono intorno a un comitato che si chiama Internet Coordination Group, ci sono gruppi che provengono da quei famosi pillar delle tre funzioni di IANA, che lavorano tantissimo quanto? Vi faccio vedere quanto lavorano, questa è la timetable che si sono dati, noi più o meno siamo intorno a questa data 20 maggio, dove ci sono i documenti dati per public comment, cioè tutti i documenti prodotti vengono dati a tutti per commento, a tutti gli stakeholder. Questo è un processo molto importante, è fondamentale e irrinunciabile. Praticamente si arriverà a giugno, il 25 giugno, in cui viene dato ad ICANN il documento finale. Il documento finale viene dato al governo americano, il governo americano a settembre deve decidere se andare avanti o no. Cosa deve decidere il governo americano? Questa è una classica riunione di questi gruppi, guardate, che sono le persone che lavorano. E guardate un attimo la quantità di lavoro fatto in questi pochi mesi. 200 incontri o call telefoniche, Skype o viceversa. 17.200 mail inviate, 35 eventi pubblici, 8 working group face to face. Una valanga di lavoro. Bene, qual è l'idea? L'idea è che a sinistra noi abbiamo il modello attuale, dove c'è il governo americano e NTIA, questo governo scompare, abbiamo questo scatolotto in fondo dove c'è una entità che si chiama Post Transition IANA, PTI, questa entità è l'entità che di fatto sostituisce la parte delle funzioni di IANA per farle gestire. Ma quello che conta è che scompare la parte governativa americana. Bene. Tutto questo, i prossimi passi verranno delineati ad ICANN a Buenos Aires a giugno, e purtroppo abbiamo una cattiva notizia, che questa persona, che si chiama Fadi Chae, purtroppo fa step out, e la domanda è, questo lui era arrivato da noi, era stato con il sottosegretario Giacomelli, c'era Maurizio e tanti altri recentemente, Il sospetto che molti di noi hanno, questo non vuole essere una deontologia, è un mio pensiero, che siccome è una persona molto attiva in accelerare un certo processo, lui è entrato in lotta di collisione con alcuni poteri forti, perché non tutti vogliono questo. I conservatori, e non solo statunitensi, dicono che pensi mi, voglio continuare io a gestire queste cose. Quegli altri invece dicono no, dobbiamo cambiare completamente, ci sono interessi molto forti. Fatto sta che questa persona, che tra l'altro parla uno splendido italiano, è egiziano, diciamo di origine, di nascita, purtroppo lui fa step out quando questo processo va a finire, però di fatto non avremo più lui come chairman. Allora, qui finisco, la domanda è, ma tutto questo a livello nazionale che impatti ha? Vi devo dire la verità, in questo momento nessuno, molto francamente, tranquilli, noi abbiamo ben altre priorità in questo momento, permettetemelo, ma c'è un fatto. Noi, il nostro tipo di attività funziona sul fatto che abbiamo fondamentalmente situazioni che vanno a fare in modo che l'aeroplanino, che è il registro italiano, va in assetto a secondo di questi, il mercato, la situazione nazionale, la liberazione dei domini, eccetera eccetera. Quello però che conta è molto importante. Noi vogliamo, come registro e come associazione europea che si chiama Centro dei Registri Europei, vogliamo fare in modo che questo processo a noi non ci penalizzi, perché di fatto ne va anche dell'attività nazionale su questo settore. E quello che dico è che io, da parte mia, questo è lo schema del registro, fino a ieri c'era una persona, un amico, Stefano Trumpi, che faceva il one man show nella parte delle relazioni internazionali, perché c'erano da seguire poche cose. Lui lavorava nel GAC come rappresentante italiano del governo, ha lavorato per moltissimo tempo. Dopodiché, quando Stefano è andato in pensione, io ho preso ad interim, ma mi sono subito accorto che non è pane per i miei denti. Cioè, seguire queste cose per specializzazione ci vuole una valanga di forze. Questo è la relazione internazionale, il nostro ufficio di relazioni internazionali, diviso per settori: chi segue ICANN, chi segue gli aspetti legali, chi segue gli aspetti di marketing. È molto demanding. Attenzione, ci sono altre due entità molto importanti, almeno due entità molto importanti a livello nazionale, che giocano un ruolo in questo con un incarico preciso della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Uno è Agid, che a un certo punto, oltre a gestire il dominio gov.it, a cui noi abbiamo contribuito a dare una mano nell'impostazione e con cui collaboriamo daily, molto importante è che il governo dice che Agid rappresenta l'Italia su temi di agenda digitale, ovviamente, e dell'internet governance. Un'altra entità importante, e finisco, è lo sviluppo economico, il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso l'ISCOM, l'Istituto Superiore delle Comunicazioni e dell'Informazione, diretto dalla dottoressa Forsi, che ha non solo azione di vigilanza a norma dell'articolo 15 del codice delle comunicazioni, ma anche nel Governmental Advisory Committee la dottoressa Forsi siede come membro italiano. A questo punto noi come CNR ci siamo organizzati, abbiamo fatto accordi quadro con tutti, abbiamo accordi con l'Agid, abbiamo accordi con il MISE, abbiamo accordi con la zoppa di Montenero, direbbero a Livorno, abbiamo accordi con tutti per cercare di fare quello che io dico da sempre. È assolutamente necessario fare squadra. Questo è un meccanismo complicato, difficile, nessuno può dire la sua stand alone in maniera diciamo automatica, quindi uno deve giocare in porta, uno deve giocare all'attacco, ma alla fine dei conti quello che conta è che vinca il nostro paese in un framework europeo e mondiale di questo tipo di settore. Vi segnalo, e ho finito, vi ringrazio, un libro appena uscito, edito dalla Giuffrè, ma scritto dalla nostra adepta, che si chiama Valentina Amenta, dove parla in dettaglio di tutti gli aspetti dell'internet governance, anche quello che riguarda, ovviamente toccando, mai entrando, diciamo, sempre in punta di piede rispetto alle tecnicalità espresse benissimo dal professor Decina, ma di fatto tocca tutto tondo questa complessa e magmatica materia. Grazie.